your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Non dilunghiamoci con la sigla, visto che in altri casi l'ospite la dobbiamo raggiungere telefonicamente, mentre invece qui ce l'abbiamo pronta già in postazione qui negli studi di Via di Casal Bruciato. Noi diamo il ben arrivata alla nostra ospite Desiree Petrocchi. Ci sei?
Certo, grazie, buonasera a tutti.
Grazie Desiree, ben arrivata a Radio Città Aperta, cantante, autrice, compositrice, arrangiatrice, insomma di tante cose potremo parlare, ma non ne parliamo al momento, perché come ti spiegavo questa rubrica si chiama Ascolti Doc perché in maniera ovviamente bonaria e benevola costringe il nostro ospite a passare attraverso le forche caudine di un proprio brano black del cuore, parlarne ai microfoni, appunto spiegandoci i motivi di questa scelta, e poi lo ascolteremo. In questa maniera cerchiamo innanzitutto di cominciare a rompere il ghiaccio con l'ospite, che appunto non ha necessità di immediato riscontro delle sue prestazioni artistiche, e poi così anche una maniera per conoscere un aspetto dell'artista nostro ospite attraverso quelli che sono i suoi gusti e le riflessioni sulla musica che vuole ascoltare. Allora, detto tutto ciò, che cosa abbiamo scelto e perché soprattutto abbiamo scelto quest'artista?
Allora, hai fatto bene a parlare di forche caudine, perché effettivamente quando mi hai detto di scegliere un brano black del cuore, ci ho pensato per giorni, ed è una scelta difficilissima perché di brani nel cuore ce ne sono tantissimi, artisti straordinari che hanno accompagnato la mia crescita musicale e anche il cuore, no? Perché poi di quello si tratta, e alla fine non ho saputo scegliere e ho scelto un brano più contemporaneo che è nel cuore perché me l'ha fatto scoprire mia figlia, alla quale io ho fatto scoprire tantissima musica, e un giorno ogni tanto lei mi fa questo regalo, mi fa sentire delle cose nuove, delle cose che le piacciono, e un giorno mi fa sentire questo brano e io rimango letteralmente folgorata, e da allora ce l'ho in playlist, lo ascolto spessissimo perché trovo che sia una composizione magistrale. Una ragazza giovanissima di 25 anni, Willow, meglio conosciuta come Willow Smith, che devo dire che sta facendo una carriera incredibile, ha iniziato giovanissima, con questo brano ha spaccato, come si suol dire, e voilà, questo è quanto.
Tra l'altro questo cognome, che è un cognome molto comune negli Stati Uniti, in questo caso è proprio un cognome Doc sì. A tutti gli effetti, perché è figlia d'arte, no?
Esatto. È figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith, che sono entrambi attori e anche entrambi musicisti. Tant'è vero che lei è stata poi, ha iniziato come attrice giovanissima con il papà e poi ha fatto registrato il primo brano come anche autrice, credo all'età di 11 anni, se non vado, era 11 o 15. Non so se a 11 ha fatto il primo film e a 15 il primo disco, ma comunque giovanissima.
Con cotanti genitori.
Con cotanti genitori. E forse anche per quello che mi ha stregato questo brano, perché uno si aspetta che un figlio d'arte sia un po' un privilegiato e non abbia un granché da dire, invece devo dire che sono rimasta proprio colpita perché è straordinaria sia dal punto di vista compositivo ma anche dal punto di vista vocale.
Tra l'altro devo confessarti che questa rubrica è anche un pretesto per quello che mi riguarda, perché attraverso le scelte e le selezioni di chi ospito entro in contatto con artisti, insomma uno ha la presunzione dopo tanti anni di radio di conoscere abbastanza bene la musica che propone, mentre invece spesso e volentieri i miei ospiti mi sorprendono, perché devo confessarti che io ero assolutamente all'oscuro. Sarà perché ho dei figli più grandi che quindi ascoltano altre cose, quindi non c'ho avuto neanche, come dire, la dritta di un millennial che me lo potesse segnalare, quindi ti sono riconoscente, anche perché continuo a fare radio per conoscere musica, quindi insomma utilizzo questo escamotage della rubrica per cominciare ad esplorare territori che magari per conto mio non avrei avuto occasione di percorrere ed esplorare. Quindi insomma, al di là della scelta, mi fa piacere conoscere. Oggi abbiamo messo questo mattoncino, ecco.
Bene, sono contenta.
Allora, ti chiedo solo un'ultima cortesia, cioè quella di sostituirti allo speaker, al sottoscritto, e annunciare questo brano, così lo facciamo ascoltare a chi appunto è sintonizzato sulla nostra radio.
Benissimo, vi facciamo ascoltare Big Feelings di Willow.
Big Feelings, Willow, scelta di brano Black del cuore della nostra ospite in studio per la puntata di Forno One di giovedì 21 maggio, beh, indubbiamente, insomma, non è, come dire, anche dal punto di vista vocalese, se posso usare questo termine, dal punto di vista vocale, è anche molto, come dire, ardita e complessa come scelta. Quindi, insomma, non è la canzoncina quella da come dire, da talent show. Insomma.
Assolutamente. Ed è la ragione per cui io sono rimasta folgorata, perché è molto ardita, e hai usato un aggettivo corretto, e lei ha un controllo vocale pazzesco, quindi...
Sì, poi insomma, molti salti anche nel pentagramma, quindi penso che anche a livello di esecuzione, sì. Non, insomma, non ha scelto una strada proprio semplicissima. Leggo che non è l'ultimo album, no. Questo Empathogen del 2024, poi ce n'è uno che è uscito qualche settimana fa, a febbraio, sì. Quindi sarò curioso di andarlo a sentire e magari metterlo in scaletta la prossima volta, perché
bene.
Qua, come dire, si fa tesoro di tutto quello che ci arriva da qualsiasi provenienza, quindi grazie ancora. Allora, superata questa prima fase, che era quella appunto del brano Black del cuore, è il momento di raccontare invece l'artista Desirée Petrocchi in vista appunto di questo live che ti vedrà protagonista domenica, ma ci arriviamo per gradi. Quindi, insomma, intanto vedo che tu sei una giramondo.
Sì.
Adesso ci diamo una calmata, siamo in Italia. Adesso
no, sono tornata a Roma e non mi
non
muovo
ti muovi
più.
Okay.
No.
Benissimo, perché appunto ti sei spostata in giro per il mondo, Italia, Giappone, Stati Uniti, Europa, insomma, erano cose di famiglia che ti portavano in giro, oppure proprio una tua scelta?
Allora, all'inizio della mia vita sono state cose di famiglia, quindi il Giappone e gli Stati Uniti sono state un affare di famiglia, però poi mi hanno dato l'imprinting, questo essere un po' cittadina del mondo, e a un certo punto è nato il desiderio, in realtà anche in Grecia, che magari non l'ho messo nella bio, ma per 6 mesi ho vissuto anche in Grecia, e il desiderio poi di ricominciare a sperimentare, di ricominciare a vedere altri modi di vivere, altre culture, altri modi anche di fare musica. Però come dico sempre, è bello partire per poi ritornare, andare via significa anche avere la capacità poi di vedere i luoghi da cui provieni e che ami con occhi diversi e poi apprezzarli in una maniera ancora più profonda.
Sì, insomma, è ovvio che non bisogna per forza, come dire, sentirsi mammoni oppure troppo, come dire, pantofolari. Però, indubbiamente, siccome non è che stiamo proprio in un postaccio...
No, direi proprio di no.
Con tutte le riserve, con tutte le critiche che non smettiamo di sollevare nei confronti della nostra città, del nostro paese, con tutte appunto le contraddizioni e le arrabbiature che ci provoca, comunque, insomma, è bello anche... come dire, riapprezzare quando le viste da lontano, insomma,
esatto.
Come hanno fatto adesso gli astronauti che vedendo dalla Luna la Terra, ovviamente hanno detto mamma mia che spettacolo,
è
che bellezza, non vedo l'ora di tornare, insomma, e mentre magari noi ci viene voglia di copiare di voi che state lassù,
esatto.
Insomma. Bene, bene, quindi insomma tutta questa, come dire, esperienza all'estero, appunto la stavi accennando, poi comunque si riflette, si ripercuote su quello che poi è la tua crescita artistica, la tua scelta musicale. In che cosa pensi che questa specie di spugna che ha rappresentato il tuo percorso in giro per il mondo trasferisce in quello che poi sono le cose che fai a livello musicale?
Ma io credo innanzitutto l'apertura mentale, no? E poi anche linguisticamente, perché adesso io ho iniziato a scrivere molto di più anche brani in francese, in altre lingue, perché ti viene poi più naturale. E comunque tutte le contaminazioni che ai quali si è esposti quando si viaggia, poi in un modo o nell'altro influenzano te innanzitutto come persona, il tuo modo di vivere, il tuo modo poi di essere anche artista.
Tra l'altro poi penso che avendo assorbito, insomma, non hai imparato le lingue perché, insomma, a scuola e basta, perché
no,
ovviamente
certo.
Le hai vissute. Quindi, ovviamente, questo tipo di contatto con le culture che queste lingue rappresentano, probabilmente, questa è una domanda che ti faccio, ti portano a, come dire, a sviluppare una sensibilità per la quale un certo brano ti sembra più logico farlo in quella lingua invece che in un'altra.
È vero.
E quindi, insomma, questo vuol dire anche... che ne so, riproporre un aspetto di questa cultura che ti ha influenzato, cercando di trasferirla attraverso, diciamo, i tuoi polmoni, attraverso la tua esperienza, insomma, evitando appunto i cliché, evitando le cose un po' da cartolina, no?
Esatto, è verissimo.
Per cui, ecco, la domanda che ti faccio è, quando scrivi, provi magari, cioè, vediamo un po' come viene in francese, oppure vediamo un po' se in spagnolo mi viene più, come dire, più emozionante, allora, la sento di più, come quando uno va nei camerini di un grande magazzino e dice vabbè, prendo questi e quest'altro che non c'entrano niente l'uno con l'altro, poi vedo come mi stanno addosso.
Guarda, in realtà, allora, io parto sempre da un'idea melodica, a cui poi abbino ovviamente la parte armonica, e poi nasce da sé, perché se un brano mi fa venire in mente o mi fa pensare a una sonorità che si adatta meglio al francese piuttosto che allo spagnolo o all'italiano, anche se in italiano scrivo meno, e poi mi viene naturale e butto direttamente giù il testo in quella lingua.
Ma io penso che, siccome spesso e volentieri ce lo insegnano i grandi compositori e parolieri soprattutto, magari certe volte uno viene una melodia e ci biascica qualcosa,
certo,
sopra. Magari è forza, sì, diciamo, di memorizzare questo motivo che puoi cercare di trasferire poi in un brano vero e proprio, ti viene in quella lingua e quindi a quel punto tutto ne consegue, no?
Certo, perché poi a me quando viene un'idea io prendo il telefonino e mi registro subito l'idea, perché sennò me la dimentico.
Ma questo vale per tutto.
Esatto, e già c'è quell'accenno di sonorità che ti fa immediatamente
mandare la scelta,
esatto,
da una parte piuttosto, sì, che da un'altra. Allora, io vedo, anche se poi arriveremo proprio al tema di questa serata che ci aspetta domenica sera, e che comunque c'hai dei trascorsi anche teatrali. Vedo che hai lavorato con Enrico Montesano, vabbè, poi insomma qui ci sono cose importanti, tipo immagino che ti saranno tremate le gambe salendo sul palco del primo maggio.
Sì, del primo maggio, oltretutto accanto a una leggenda come Robin Ford. Però devo dire, e questa è una cosa che ho percepito subito, ho raccontato sempre, che mi tremavano molto meno le gambe, avevo molto meno le farfalle nello stomaco sul palco del primo maggio, perché comunque vedi questa folla immensa. Poi noi abbiamo suonato subito dopo Vasco Rossi, quindi ti puoi immaginare il momento di culmine, c'erano, qualcuno ha detto 1 milione di persone, secondo me non è possibile, ma
erano la
whatever,
metà,
era un'enormità di gente, però tu vedi una massa. Invece quando fai uno spettacolo in teatro, in un locale dove hai le persone proprio lì davanti, è lì che ti viene proprio la tremarella.
Anche perché poi insomma le vedi in faccia,
esatto,
e loro vedono,
loro
in faccia
vedono
te,
vedono il tuo respiro, la tua perla di sudore, quindi è molto più intimo e quindi sei molto più nudo, molto più scoperto. Lì sicuramente c'era l'adrenalina, ma è una sensazione diversa.
Senti, e la tua, come dire, predisposizione per, diciamo, jazz fusion, soul, rhythm and blues, da dove emerge, dove comincia?
Allora, comincia da piccolissima, perché mia mamma mi faceva ascoltare i dischi di Shirley Bassey quando ero piccolissima. Infatti inizialmente avevo pensato Tra i brani del cuore un brano di Shirley Bassey, però poi sarebbe stato ingiusto verso tanti altri. E poi è proprio il tipo di musica che mi piace, ma io ti stupirò, perché il mio primo concerto davanti a un pubblico a 16 anni l'ho fatto con una band heavy metal, quindi non c'entra assolutamente.
Darei veramente un braccio per assistere retroattivamente a quel concerto, non riesco proprio a immaginarti, insomma.
Eppure così. E poi gli ascolti, comunque il cuore batte da quella parte, ho sempre trovato grandissima ispirazione, ma grande proprio passione per quel genere musicale, quindi poi naturalmente mi sono ritrovata o a fare delle scelte anche di band con cui proporre dei repertori, o anche a scrivere più in quella direzione.
Poi c'è questo côté un pochettino da femme fatale, leggo, che appunto,
sì.
Per cui ovviamente anche trovarsi a fare la Marilyn o la Rita Hayworth È la stessa Peggy Lee, insomma.
Una delle cose più divertenti della mia vita, perché a un certo punto sono entrata in contatto con questa meravigliosa artista, Piera Cipriani, che fa bon ton burlesque. Lei è un'insegnante, una ballerina bravissima, fa il bon ton burlesque, che è una versione molto soft, quindi senza nudità, grandissima eleganza, e c'era questo spettacolo teatrale in cui a fianco a dei momenti di danza e di bon ton burlesque uscivo io e cantavo questi brani principalmente di Rita Hayworth o comunque Peggy Lee, e devo dire vestita proprio come Rita Hayworth,
già solo quello,
una grande diva,
che...
No, è stato divertentissimo, bellissimo, è una delle esperienze che ricordo con più affetto.
Poi vedo addirittura doppiaggio di colonne sonore, insomma, non ti fai mancare nulla?
No, per fortuna no, è stato anche quello, ho fatto tantissimi cartoni animati, il più importante è Shrek, e devo dire che è stata un'esperienza durissima, perché il doppiaggio per una, diciamo, un outsider, perché ovviamente io non sono una doppiatrice, ho fatto solo doppiaggio musicale, però fare il doppiaggio e dover restare in quelle battute precise all'istante è complesso, ma è stato anche molto molto divertente.
Oh, arriviamo a questo punto a quello che diciamo, arriviamo a Dama, nel senso che il pretesto, comunque la scintilla che ci porta a questa tua presenza qui da noi mi è arrivata tra l'altro da una persona molto più vicina a te che a me, che comunque salutiamo, Lorenzo Feliciati, che appunto mi raccontava quando è venuto qua in radio, lui ci è venuto un paio di volte carinamente, di questo live in cui praticamente proponi il repertorio di Burt Bacharach.
Esatto.
Ed è qualcosa insomma che ti porti dentro da un po' di tempo, perché vedo che insomma non è un giorno che la cosa va avanti. Quando ho sentito Burt Bacharach ho detto qui alzo le mani, qui ho subito smanettato sul calendario per, come dire, trovare la quadratura del cerchio e farti venire giusto appunto qualche giorno prima del live. Eppure qui l'incontro con Burt Bacharach,
allora l'incontro, come, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri, era il 2004, ero in treno, all'epoca si leggeva il giornale perché ancora non c'era quest'uso così spasmodico del telefonino, e leggo il giornale, apro e c'era una pagina intera su Burt Bacharach, perché credo stesse per fare un concerto importante a Roma, e inizio a leggere tutto questo lunghissimo articolo su Burt Bacharach e ho un'illuminazione, mi rendo conto che moltissimi dei brani che conoscevo e amavo erano suoi e non mi ero mai resa conto che fossero tutti brani suoi, perché poi magari alcuni sono, insomma, lui è un compositore, quindi è stato poi cantato e musicato da artisti di tutti i tipi, di tutte le generazioni, di tutti i colori, e non sempre mi ero resa conto che fossero brani suoi, e quindi ho detto no, ma è una cosa straordinaria, ho pensato subito che sarebbe stato meraviglioso realizzare un progetto su di lui. Ho portato on board immediatamente Lorenzo, ovviamente, che è mio marito, oltre ad essere insomma un bassista molto bravo, lo dico insomma anche se è mio marito, ma
confermo,
ecco, e poi abbiamo portato on board gli altri musicisti, e devo dire che anche lì, quando poi ho iniziato a studiare, perché ovviamente c'è una discografia immensa, lui ha avuto 70 brani presenti nelle classifiche internazionali durante la sua carriera, sceglierne una ventina, perché di solito per un concerto quello è insomma 18-20 brani, è stata un'impresa veramente ardua, però insomma sono...
Viva la faccia, certo. No, una cosa che mi domando è, visto che è quasi un binomio indissolubile quello dei brani di Burt Bacharach e un'orchestra,
sì,
come è stato, se è stato complicato o comunque se è stato anche determinante dal punto di vista della scelta dei brani da eseguire, ridurre, tra virgolette, usando un termine forse improprio, ma parlo proprio di riduzione anche quasi a livello culinario, quando diciamo si tira fuori l'essenza di qualcosa, e il diciamo l'arrangiamento previsto per una grande orchestra o per una big band invece ad un quintetto, comunque insomma, quintetto, ad un organico ovviamente più anche agile.
Certo, guarda, è stata direi un'opportunità. È chiaro che non puoi pretendere di fare come se ci fosse un'orchestra, quindi noi al piano abbiamo Aidan Zamit, che è un grandissimo pianista e arrangiatore, e poi insieme a Luca Trolli alla batteria e Andrea Di Pilla alla tromba e al flicorno, abbiamo realizzato degli arrangiamenti molto più acustici, molto più intimi, se così possiamo dire. In alcuni casi abbiamo proprio stravolto l'arrangiamento realizzando qualcosa di totalmente diverso, e devo dire che comunque funziona.
E ci sono stati dei brani che comunque proprio per loro natura non erano, come dire, praticabili proprio nella configurazione, diciamo, del quintetto, cioè se l'avete dovuto scartare perché dice qui c'è troppa roba, andiamo ad asciugare troppo?
No, perché comunque quando un brano è meraviglioso, come lo sono tutti i brani di Bacharach, funzionano anche chitarre e voce, e quindi c'è stato sempre la maniera di trovare una soluzione che funzionasse.
Quindi alla fine hai scelto sempre quelli che vi piacevano.
Esatto, insomma, quelli che mi piacevano di più e che si adattavano anche meglio alla scaletta.
A questo punto scopriamo le carte, perché appunto abbiamo accennato, la data è quella di domenica 24, e di il resto hai anche accennato brevemente ai musicisti, però insomma ripetiamo tutto per filo e per segno a beneficio di chi ci ascolta e chi vorrebbe magari essere presente.
Certo.
Se ci ascolta qui da Roma.
Grazie per l'opportunità. Allora, il 24, domenica 24 maggio saremo al Quid, in questa formazione in quintetto, quindi il Quid che si trova in via Sisi, uno dei pochi locali che fa ancora una programmazione estesa di musica dal vivo, in quintetto, quindi io alla voce e alcuni brani alla chitarra, Aidan Zamit al piano e alla voce, Lorenzo Feliciati al basso, Andrea Di Pilla tromba e flicorno e Luca Trolli alla batteria. Poi abbiamo un altro concerto il 5 giugno all'Alexanderplatz e ancora il 20 giugno al Museo del Sassofono, che si trova a Maccarese. Maccarese, sì.
Bene, bene, sono tutte location molto allettanti. Tra l'altro via Sisi, per chi non la conoscesse bene, diciamo, è proprio attaccata alla stazione ferroviaria toscolana, quindi insomma anche comoda per chi si muove non con la propria auto. E tutte e tre questi live sono con questo repertorio?
Sì, poi ogni tanto cambiamo un brano, la scaletta non è mai perfettamente identica, perché il repertorio è ovviamente ampio, quindi facciamo in modo
per divertirvi di più.
Esatto,
immagino.
Ma anche perché abbiamo poi degli amici, direi ormai, insomma, delle persone che ci seguono, che vengono a tutti i concerti, anche per variare un po' la scaletta.
Beh sì, insomma, per non fare sempre la stessa minestrina riscaldata. E tra l'altro poi, come se non bastassero le premesse, quindi insomma diciamo la raccomandazione, per modo di dire, di Lorenzo, il fatto che tu hai scelto questo repertorio che io adoro in tutte le salse, in tutte le fogge, ulteriore, come dire, conferma del piacere di averti qui, quando l'altro giorno mi hai selezionato il brano che poi andremo ad ascoltare in chiusura di intervista. Lì proprio si sono rotte le acque, se mi permetti questo termine, perché come appunto abbiamo avuto già conferma parlandone con Lorenzo, questo album di Elvis Costello con Burt Bacharach, o di Burt Bacharach con Elvis Costello, non importa, è stato veramente una folgorazione a suo tempo, e come tutte le cose di Burt Bacharach e buona parte delle cose di Elvis Costello, non invecchia mai. Ogni volta che lo ascolto è veramente una nuova emozione. E quando poi, cioè lì praticamente si sono trovati due personaggi molto lontani, almeno in teoria, insomma, quando poi si crea questa specie di cortocircuito, può succedere di tutto. Esatto. Nel caso particolare, quando un britannico che viene dalla New Wave, se vogliamo anche da un periodo anti-tacceriano, insomma, si trova a che fare con un personaggio che invece viene proprio da Hollywood, se vogliamo, com'è che scatta dov'è l'alchimia secondo te?
Ma allora, l'alchimia, diciamo che c'erano tutte le premesse prima, perché Elvis Costello era un fan di Burt Bacharach e loro questa, tu lo saprai sicuramente, ma God Give Me Strength, che è il brano che ha segnato l'inizio della loro collaborazione, è stato
colonna sonora
di Grace of My Heart.
C'è anche Tom Hanks, se non ricordo, o è prodotto da Tom Hanks, insomma c'è di mezzo Tom Hanks, vabbè,
questo non lo ricordo. Siccome questo film, che in un certo senso lontanamente vuole ricordare la storia di Carole King, anche se poi non è effettivamente citata lei, ma racconta l'epopea del Brill Building, che era questo edificio che era pieno di studi di registrazione dove si è costruita la storia della musica americana agli anni 60 e 70, e hanno pensato immediatamente a Burt Bacharach perché ha scritto e composto lì e registrato la maggior parte dei suoi successi, e però volevano anche qualcuno di un pochino più fresco, più giovane, e hanno pensato a Elvis Costello. Quindi hanno proposto a entrambi di collaborare su questo brano, loro hanno accettato con grande felicità, ma per gli impegni reciproci non potevano incontrarsi, e quindi loro hanno scritto le partiture di questo brano, che è un capolavoro, a distanza, con telefonate interminabili in un'epoca in cui parliamo degli anni 90, in cui il telefono costava l'ira di Dio, e mandandosi le partiture via fax, ma ne è venuto fuori un capolavoro straordinario che poi ha vinto anche un Grammy, e da lì poi un paio d'anni dopo hanno deciso di registrare il meraviglioso album che tutti conosciamo,
che si intitola Painted from Memory.
Esatto.
E appunto esce fuori qualche cosa in cui non capisci qual è l'uovo e qual è la gallina, nel senso, questa era chi l'ha tirata fuori, chi l'ha poi diciamo sistemata e finita di suonare, ed esce fuori qualche cosa di, come dire, che completa le biografie musicali di entrambi. Sì. Uno si pensa che nominando questi artisti, tutto quello che hanno fatto e quello che continuano a fare, insomma, sia quasi dato per scontato. Però ci sono ancora, insomma, poi parliamo di 20, quasi 30 anni fa, sì. 25, 26 anni fa. Anzi, credo che il film addirittura faccia 30 anni adesso, questo Grace of My Heart.
Sì, 96 se non erro.
Sì, sì. E voglio dire, quindi ovviamente entrambi avevano ancora tante cose da scrivere, da dire e da suonare. Però ecco, quando vedi degli artisti così ben assestati, così ben piazzati nel loro ambiente musicale, pensi che convenga sempre lavorare un po' col pilota automatico. Se si invece si incuriosiscono, se diciamo si annusano a vicenda ed esce fuori qualche cosa che pensano possa dare origine a qualcosa di nuovo, si arriva a questi, a questi esempi molto rari, se vogliamo.
Sì, devo dire che secondo me, allora, in questo caso c'è stata un'alchimia perfetta, però io credo che il merito, un pochino più di merito vada dato a Burt Bacharach, perché lui è stato veramente capace di reinventarsi tante volte nella sua carriera, perché dopo la fine del sodalizio con Hal David, insomma, lui si è trovato a un certo punto in difficoltà, poi con Carol Bayer Sager ha ricominciato a sfornare dei successi incredibili, cambiando anche un po' stile musicale, ma sempre perfetto, intonato con i tempi, e poi di nuovo anche con Elvis Costello. Quindi sicuramente un artista straordinariamente camaleontico, no?
Parlando di Burt Bacharach, a me spesso capita, ascoltandolo, che cioè dopo tre note scatta l'effetto proprio lounge, l'effetto un po' cocktail a bordo piscina, cose di questo genere. È una mia, come dire, inevitabile suggestione, oppure secondo te ci sono proprio delle cose che uno porta inevitabilmente a memorizzare e riportare?
Beh, effettivamente sì, molto California, molto jet set sicuramente.
E infatti la cosa bella è questa, perché ci trasporta in un attimo in un mondo che è quello, se vogliamo, hollywoodiano, perché ricordiamoci da Butch Cassidy arrivando fino ad Austin Powers, insomma, tutte le colonne sonore che lo hanno visto protagonista, e si parla proprio di un'eleganza, di un, come dire, di una nostalgia, se vogliamo, di un'epopea irripetibile che però non ha perso un briciolo dello smalto, no? Quindi, insomma, al di là di questa che andremo ad ascoltare, accennaci così nella tua scaletta quali saranno dei must che, al di là di quello che cambierete da un set all'altro, non possono mancare. Sì.
Vabbè, allora sicuramente intoccabile degli intoccabili, Alfie, che è comunque, vabbè, ma non dirò che è un capolavoro perché lo sono tutti.
Anche quella è di una colonna sonora, insomma.
Esatto, ma che poi tu lo sai che lui ha iniziato a lavorare nel cinema perché aveva sposato Angie Dickinson, che gli ha aperto le strade, le porte del cinema. E Alfie, The Look of Love,
Do You Know the Way to
San Jose? Non manca mai, non mancherà mai God Give Me Strength, ma anche Walk On By e Raindrops Keep Falling On My Head, appunto Butch Cassidy
and
The Sundance Kid.
Vabbè, insomma, mi sembra che già solo queste uno dice come
I'll Never
Fall
In Love Again, comunque tutti i grandi classici.
Io una che ascolto sempre con grande piacere è What the World Needs Now.
Ovviamente anche quella. Però non le posso nominare tutte perché sono tutte meravigliose, però sì, è stupenda.
Allora, sono le 14:39, come inevitabilmente accade, time is tight, dicono quelli che hanno studiato, e quindi è il momento di tirare le somme di questa chiacchierata che abbiamo avuto con Desiree Petrocchi, ospite di Forno One, nella rubrica Ascolti Doc, in occasione dei live. A questo punto, che ti prego velocemente di riassumere date e location, così almeno facciamo un servizio.
Grazie mille,
utile.
Fabrizio. 24 maggio al Quid, 5 giugno all'Alexanderplatz, 20 giugno al Museo del Saxofono Maccarese.
Benissimo, e quindi con la curiosità di sentire tutto il resto che ovviamente è stato menzionato ma che non possiamo ascoltare oggi in radio, ascoltiamoci questa meravigliosa God Give Me Strength, canzone composta da Burt Bacharach con Elvis Costello, nell'interpretazione di Desiree Petrocchi, che ringrazio nuovamente.
Grazie a te, Fabrizio.
So God, give me strength when the phone doesn't ring and I am lost in imagining everything that kind of love is worth as I tumble back down to the earth. That's all.
radiocittaperta.it, la tua radio online.